arrivata anche una notizia proprio poco fa sul Covid. Nino Cartabellotta è con noi come sempre,
Presidente,
buongiorno.
Della Fondazione Gimbe. Presidente, benvenuto.
Buongiorno carissime, buona settimana.
È arrivata la
fondazione. Cominciamo da lunedì.
Certo, certo, l'inizio con lei Presidente è sempre molto piacevole, lei poi ha uno spirito sempre positivo e allegro. È arrivata la bolletta alla Fondazione Gimbe, Presidente, come va lì le cose?
Sai che non ti ho sentito. Che
no, dicevo, è arrivata la bolletta alla Fondazione Gimbe, come o ancora...
Ma è arrivata, devo dire che onestamente c'è stato un incremento, però non quei rapporti o
poco di più.
No, noi devo dire che usiamo il risparmio energetico, diciamo, ancora prima del caro bollette, speriamo di riuscire a tenere.
Sì, beh, anche perché la Fondazione Gimbe si sostiene ovviamente anche con gli aiuti di chi, come tutte le associazioni.
Dobbiamo guardare sempre quelle che sono le spese con molta, molta, molta attenzione.
Allora,
adesso ora siamo entrati proprio nell'ottica della luci spente, voglio dire, al minimo, quindi cerchiamo di fare il massimo per il risparmio, però con le mascherine in ufficio, ecco, questo va sotto.
Quello è importante.
No, vedete, la Fondazione Gimbe tengono le mascherine in ufficio e questo, insomma, è già un dato interessante.
Per esempio so che a Italo, l'azienda, no, dei treni, ha fortemente raccomandato le mascherine ai dipendenti, ma fortemente raccomandato poi naturalmente alla decisione personale.
Il problema fondamentale è che nelle aziende, cioè per i lavoratori, sia nelle aziende grandi sia soprattutto in quelle piccole, il problema reale è non fare ammalare la gente. Noi abbiamo un ufficio dove stanno dentro meno di 10 persone, se ammalano 2-3 praticamente andiamo in tilt. Quindi tutti i servizi, voglio dire, hanno questo tipo di esigenza, quello di proteggere i propri lavoratori, e comunque la mascherina rappresenta, soprattutto per chi è a contatto con il pubblico, un elemento di protezione aggiuntivo. Questo
anche perché, ragazzi, io credo che sia cambiato poco, cioè nel senso è cambiato qualcosa, adesso la Gimbe ci dà tutte le settimane dei dati, però il Covid c'è, si diffonde, ci sono i contagi, anche noi attorno a noi abbiamo persone che si contagiano, non è che sia cambiato proprio di tanto il panorama rispetto ad anno fa, questo per ricordarlo. Diciamo che adesso il governo ha scelto un'altra strada, vedremo il prossimo. Quello che emerge oggi, frenata dei nuovi casi Covid in Italia, prosegue rallentando la crescita dei decessi. Questo emerge dai bollettini quotidiani del Ministero della Salute, perché la scorsa settimana i nuovi contagi sono stati 284.000 secondo il Ministero della Salute, quindi si tratta di 840 casi in meno sulla settimana precedente. Il segno meno interrompe una crescita dei contagi che andava avanti un mese, c'è però anche il dato dell'aumento dei decessi. Ecco, è arrivato, siamo a un punto, secondo me, Presidente, che i dati vanno interpretati nel miglior modo possibile, no? Perché altrimenti ognuno può fare la sua deduzione, no? Esatto.
Questo è assolutamente indispensabile. Noi ora, in questo momento, sembrerebbe, anzi utilizziamo sempre il condizionale, perché con il Covid, diciamo, dobbiamo utilizzare sempre tempi dubitativi. Sembrerebbe, diciamo, che questa, diciamo, ondina dell'inizio autunno abbia un po' raggiunto il suo picco, perché eravamo arrivati a 42.000 casi al giorno, adesso siamo a 40.000, però bisogna vedere adesso cosa succede questa settimana. Quello che non bisogna dimenticare mai è che rispetto alle tempistiche di incremento dei casi, poi noi abbiamo un rimbalzo sugli ospedali dopo 7-10 giorni e su due cessi dopo 2 settimane. Quindi quando, diciamo, questi numeri rispetto alla salita o alla discesa diventano asincroni, significa che, per esempio, noi adesso vediamo che continuano a crescere sia i posti letto in ospedale, continuano a crescere anche i decessi, ma perché sono di fatto relativi ai contagi o di due o di una settimana fa, mentre i casi, diciamo, sembrerebbe che hanno raggiunto questo plateau. Quindi l'interpretazione è fondamentale, perché poi spesso si legge anche sui social: ma come, i casi aumentano e le ospedalizzazioni scendono? Certo, siamo all'inizio della salita della curva, ma come, i casi diminuiscono e le ospedalizzazioni e i morti aumentano? Certo, siamo nella fase della discesa della curva epidemiologica, quindi ormai abbiamo capito un po' come funziona anche dal punto delle tempistiche l'andamento delle varie curve. Le dobbiamo sfalsare, quella delle ospedalizzazioni di 7-10 giorni e quella dei decessi di 2, a volte 3 settimane, in relazione anche ai cosiddetti ritardi di notifica. Quindi in questo momento siamo in una fase dove i contagi stanno rallentando, forse probabilmente hanno raggiunto questo plateau, mentre le ospedalizzazioni continuano, diciamo, ancora a salire. Ecco, ma anche per avere Gianluca, un impatto quantitativo. Noi il 24 settembre avevamo poco meno di 3.300 posti letto occupati in area medica, ieri sera erano 6.715, quindi sono più che raddoppiati. Questo significa che appena i casi ricominciano a circolare, la popolazione esposta è talmente numerosa che comunque, voglio dire, c'è tanta gente che va in ospedale. Poi qua c'è sempre la solita vicenda con Covid, per Covid, cioè, il problema fondamentale è che comunque si tratta di persone che vanno in qualche maniera, diciamo, a occupare un posto letto, e siccome il flusso dati oggi non ci permette di capire se realmente quello è una positività incidentale, che ecco, immagino possa essere per un intervento in elezione, io vado in ospedale per una protesi d'anca, voglio dire che niente a che vedere con il Covid, poi fanno il tampone all'ingresso e sono positivo. Altra cosa è l'ultra sessantenne, ultra sessantacinquenne con una, due, tre patologie, scompenso cardiaco, diabete o altro, dove l'infezione Covid può peggiorare la prognosi. Siccome questo tipo di informazione non ce l'abbiamo, noi non sappiamo quanto il numero dei pazienti Covid rappresenti un ulteriore sovraccarico per gli ospedali. Se la raccolta dei dati fosse più dettagliata, noi potremmo capire realmente qual è l'impatto reale dell'ospedalizzazione per pazienti Covid. Al momento dobbiamo limitarci a contare i numeri, dove là dentro ci sono sicuramente persone che hanno riscontro occasionale, ma ci saranno, la maggior parte sono persone che, soprattutto vista l'età media, persone che vanno in ospedale, dove rappresenta un ulteriore elemento, diciamo, di criticità per le patologie preesistenti.
Guarda, io volevo chiedere, prego, prego, dopo. Sull'influenza, però se intanto vogliamo continuare il Covid,
guarda,
poi
solo perché c'è una frase che ha rilasciato l'infettivologo genovese, insomma, famoso a livello mediatico, Matteo Bassetti, sulla questione sempre Covid. Bassetti, questa cosa sta facendo molto discutere, soprattutto in rete. Bassetti dice: ci sono troppi saturimetri in giro, c'è il rischio dell'assalto agli ospedali. Tradotto, cosa vuole dire Bassetti? Che a casa, se magari qualcuno appunto ha contratto Covid oppure si sente male, ci siamo tutti dotati del saturimetro, si misura la saturazione dell'influenza, vede che è bassa la saturazione. Infatti dice: cosa succederà quando a dicembre avremo a casa delle persone anziane con l'influenza che metteranno il dito nel saturimetro e vedranno che la saturazione è 92-91%? Cioè, lui la fa un po' in generale. Che ne pensi di questa dichiarazione?
Ma guarda, Gianluca, il problema reale è capire qual è l'entità del fenomeno. È chiaro che il saturimetro, durante, diciamo, le fasi peggiori del Covid, quindi dell'era pre-Omicron, è stato uno strumento che molti hanno utilizzato anche per quella che è diventato un po' un baluardo dei Novax, la famosa strategia della tachipirina e vigilattesa. Vigilattesa significa attento monitoraggio, e il monitoraggio va fatto anche con il saturimetro a casa. Quindi è stato, ripeto, durante i periodi, diciamo, peggiori del Covid, dell'era pre-Omicron, uno strumento fondamentale. Poi è evidente che bisognerebbe che il medico di famiglia desse delle istruzioni alla persona, perché ogni persona poi ha le sue patologie concomitanti, ha le sue problematiche ansiogene, cioè non è che è uno strumento che può essere utilizzato in maniera standardizzata per tutti. È ovvio che un utilizzo improprio rischia di far accadere quello che paventa Bassetto. Un utilizzo appropriato fornisce al paziente uno strumento in più, anche perché, tra l'altro, non dimentichiamo che noi anche con il PNRR parliamo di telemonitoraggio domiciliare. Il saturimetro rappresenta uno strumento di monitoraggio che per i pazienti che sono con bronchite cronico alto può essere poi trasmesso a distanza attraverso gli strumenti.
Ci sono i medici di famiglia,
come al solito. Poi, non c'è bianco e nero, c'è una scala di grigi all'interno della quale va interpretato lo strumento, il fenomeno e tutto il resto.
Certo, però questa, mi aggancio proprio all'influenza, che tipo di influenza sarà questa, se si può fare comunque già un identikit. E poi ho letto che può avere un impatto ancora più pericoloso sulle persone, perché noi fino all'altro ieri abbiamo portato sempre le mascherine, e l'anno scorso c'è stata poca influenza che ha girato, cioè poche persone che l'hanno contratta proprio grazie alle mascherine, è vero?
Ma ci sono sull'influenza due cose da dire. La prima è che si paventa, diciamo, un ceppo più virulento, perché sappiamo che nell'emisfero australe praticamente l'influenza ha già circolato, quindi se i ceppi dovessero essere gli stessi sembrerebbe, dico anche qua uso il condizionale, che il ceppo sia più virulento. negli inverni 2020-2021 e 2021-2022, soprattutto nel primo, noi abbiamo avuto una circolazione del virus influenzale molto molto bassa, sia per fenomeni legati, diciamo, sia in conseguenza del lockdown, sia per l'uso protettivo delle mascherine. È evidente che quest'anno noi siamo tornati a una vita sostanzialmente normale, quindi quale sarà il reale impatto della circolazione virale in assenza di mascherine, questo non lo sa nessuno, sicuramente sarà maggiore, però poi dobbiamo vedere appena la stagione influenzale entra nel suo pieno. Ricordo a chi ci ascolta che per un po' una serie, diciamo, di elementi temporali, la stagione influenzale, anche come monitoraggio da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, comincia il 15 ottobre e finisce il 15 aprile. Quindi praticamente abbiamo iniziato il monitoraggio da 2 giorni. Ci vorranno alcune settimane, direi intorno anche arrivare a metà fine novembre, per capire quale sarà il reale impatto sia della circolazione del virus sia dell'impatto sugli ospedali. Quello che è importante è che le persone a rischio facciano la vaccinazione antinfluenzale, sono tutti gli ultra sessantenni e tutte le persone che hanno patologie concomitanti, e se non hanno fatto la quarta dose, ecco, lo slogan potrebbe essere porgi l'altro braccio, perché si possono fare tutte e due, diciamo, le vaccinazioni in un'unica seduta.
Porgi l'altro braccio non è male, anche perché appunto l'aumento dei decessi è probabilmente legato anche a una questione anagrafica, e sappiamo, come ci ha raccontato spesso la Fondazione Gimbe, purtroppo il richiamo del vaccino è venuto un po' a scemare ultimamente, perché un po' ci si è rilassati, un po' i media hanno ridimensionato, come era anche giusto che sia.
Devo dire, Gianluca, che ora negli ultimi 10 giorni c'è stata un po' una importante risalita nel numero delle quarte dosi. Eravamo attestati intorno a 10.000, adesso come media siamo intorno a 25-26.000 al giorno, quindi sicuramente l'arrivo dell'inverno, la risalita dei casi, l'arrivo dei nuovi vaccini sono tutti elementi che in qualche maniera stanno convincendo le persone anziane e fragili a fare la vaccinazione della quarta dose. Quindi questo, diciamo, è di buon auspicio. Siamo ancora molto lontani dai risultati ottimali, perché siamo al 19% della copertura nazionale, che alle porte della stagione invernale è veramente molto molto bassa.
Grazie Nino Cartabellotta, buon lavoro con la Fondazione Gimbe, a risentirci in settimana con i nuovi dati. Buona giornata a te.
Se vuoi essere gentile con la tua radio, non dimenticare di dire che ascolti Radio Cusano Campus.
I miei occhi sono l'unica cosa che intravedi, sono sufficienti a dirti tanto. Chissà che cosa credi, cosa pensi, mentre cammino e non mi vieni incontro. Sulla mia testa e sul mio percorso, cosa credi, cosa pensi, cosa chiedi, non rispondi più. Forse io ho troppi strappi ancora da coprire, forse io sto per tornare al punto di partenza. Se ho messo in pausa la mia vita era soltanto per capirla, e non mi importa di star bene. Tutti i miei ricordi saranno la mia schiena contro il vento. Tutti i miei ricordi saranno un'ancora agganciata al cielo. Tu c'eri quando correvamo contro il tempo. Ora siamo fuori tempo. Ho visto cose per quello che sono davvero. Scambiato spesso acciaio e argento, però non mi chiedo cosa credi, cosa chiedi, cosa pensi. Forse io ho fatto viaggi nelle notti insonni, forse io ho spalle forti ancora, gli occhi stanchi. Se ho chiesto troppo alla mia vita era soltanto per capirla e accontentarmi di star bene. Tutti i miei ricordi saranno la mia schiena contro il vento. Tutti i miei ricordi saranno un'ancora agganciata al cielo. Tu c'eri quando correvamo contro il tempo. Ora siamo fuori tempo. Tutti i miei ricordi saranno luce sotto un cielo appeso. Tutti i miei ricordi saranno i tuoi, da te non mi difendo. Tu c'eri quando tu
quaderno a quadretto e coloro caselle come fossero dubbi. Quante ore passate a togliere tutti i chiodi dai migliori pensieri andati distrutti. Te li ricordi?